Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 143 e siamo arrivati al primo di agosto. Giorno importantissimo perché è il compleanno della Svizzera, che tra l'altro è uno dei pochi compleanni di qualcuno che conoscete, in cui non dovete sbattervi a comprare un regalo.
L'intera istituzione dello scambio di regali non ha alcun senso.
Troppo tardi.
Mettiamo che io esca e spenda $50 per un tuo regalo, sarebbe un'attività laboriosa perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrei semplificare la cosa dandoti $50 direttamente e tu potresti darmene 50 al mio compleanno e così via finché uno di noi morirà, lasciando l'altro più ricco di $50.
Ok, al di là di questi discorsi, oggi non parleremo di compleanni, ma del fatto che questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, che sarà molto breve tra l'altro. Quindi io vorrei rivolgermi con affetto a tutti coloro che come me non sono ancora andati in ferie ma si apprestano a farlo, magari 2 o anche 3 settimane, in cui ovviamente si possono fare cose che non si sono riusciti a fare durante l'anno. Ad esempio, leggere fumetti.
Signor, chiunque scriva ancora dei fumetti, para mí es un eroe.
Quindi non a caso questa puntata di Nerd 3.0 sarà tutta dedicata a fumetti belli da leggere quest'estate, con 3 interviste a 3 autori italiani bravissimi che hanno da poco buttato fuori i loro nuovi albetti. No, che poi in effetti sono dei graphic novel, anzi neanche, sono in 2 casi raccolte di racconti, di short stories, che fa più bello, e in un caso una serie di vignette pazze. Gli autori che andiamo a incontrare oggi sono tutti e 3 legati da un filo rosso, che è l'amicizia. Bella cosa da dire, eh?
I greci con la loro saggezza aurorale hanno riflettuto variamente e lungamente sul tema dell'amicizia, che essi qualificavano con l'espressione specifica di filia.
Ok, mi sa che questa la tagliamo nel montaggio, ma oggi invece raccontiamo 3 libri di 3 autori di fumetti geniali, 3 colonne del fumetto italiano, che sono casualmente amici tra di loro e casualmente i loro ultimi libri sono usciti tutti nell'ultimo mese e qualcosa. I 3 sono Adriano Carnevali, autore dei Ronfi, Michael e Mirko, autori degli Scarabocchi, e il dottor Pira, autore di Topo e Papero fanno le avventure. Oggi li conosciamo tutti quanti perché i loro libri sono 3 libri da portare in viaggio con noi. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva anche con l'audio game, il gioco in cui facciamo ascoltare 3 indizi sonori per raccontare un videogame misterioso che dovete indovinare. Il primo che indovina il titolo si porta a casa il videogame stesso. Quando indovinate scriveteci che gioco è, esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch, con il titolo, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde vince e ora sentiamo qual era il gioco della settimana scorsa.
Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia.
Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo?
Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo.
Il gioco della settimana scorsa era Death Stranding, l'ultima fatica del genio Hideo Kojima, ma è già tempo di ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
Who's there? Door! Oh, wait! It's over!
That's my line.
Beh, per l'ultima puntata abbiamo scelto un gioco piuttosto importante, eh? Allora, se sapete già il titolo, scrivetelo subito insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch. Tra poco, invece, tanti fumetti per l'estate.
Panic boom!
Questi sono matti, per comprare 2 giornaletti bisogna fare 1 ora di fila!
Vorrei iniziare questa puntata speciale dedicata ai fumetti belli che arrivano dall'Italia e che sono, secondo me, geniali da leggere durante l'estate, con un libro che si intitola I Ronfi e la superamicizia. Un libro appunto che vede protagonisti i Ronfi, personaggi nati dalla mente di Adriano Carnevali, dalla mente e dalla matita. Adriano che è collegato con noi. Benvenuto Adriano.
Ciao, da me e dai Ronfi.
I Ronfi che ricordo sono sempre con te. Intanto come sono nati e quando sono nati i Ronfi? Perché sono dei personaggi che hanno una storia lunghissima e che partono come fumetto dell'infanzia. Forse adesso lo sono un po' meno in qualche modo.
Allora, i Ronfi russi, a quanto sostengo io, perché loro la raccontano in maniera molto diversa, sono nati nel 1981, o almeno io li ho incontrati nel 1981. Ho cominciato a raccontare le loro storie sul Corriere dei Piccoli, dove hanno imperversato fino alla triste fine del giornale nel 90-95 più o meno. E poi ho ripreso di nuovo le loro storie su un mensile che continuo a fare adesso, che si chiama Giocolandia, un mensile per bambini. I Ronfi sono dei roditori che hanno come caratteristica di essere pigri, come dice il loro nome effettivamente, ma allo stesso tempo molto presuntuosi e saccenti. L'avrei voluti rappresentare come una, diciamo, smitizzazione del concetto di adattamento degli animali all'ambiente, nel senso che loro, a differenza di quello che sono gli animali, fra virgolette, veri, sono dei veri e propri disadattati. A dispetto di questo, però, riescono comunque a cavarsela e a sfuggire a tutti i rischi, i pericoli del mondo naturale, grazie a una sfacciata fortuna e all'inspiegabile aiuto di mamma natura, che nei loro confronti è molto benevola.
Senti, siccome i Ronfi tra poco compiono appunto 40 anni, non stupisce che dei Ronfi si sia innamorata una generazione di fumettisti italiani bravissimi, che proprio adesso appunto arriva intorno alla quarantina e che ha cercato di omaggiare i Ronfi in tutti i modi, e con cui tu poi hai iniziato una vera e propria collaborazione che ha portato alla nascita di questo libro, I Ronfi e la superamicizia. I nomi di questi fumettisti italiani sono i superamici, appunto, per dirla breve. In pratica sono nomi che gli ascoltatori qui di Nerd 3.0 conoscono bene. E adesso questo libro che avete fatto praticamente insieme, che cos'è?
Questo libro, allora, raccoglie delle storie con cui loro avevano, diciamo, omaggiato i Ronfi, e quindi è venuto fuori questo librino anomalo, ecco, una cosa sicuramente stralunata, come siamo stralunati tutti noi sei, cioè loro cinque e io aggiungo alla stralunatezza congenita quella legata all'età, che sicuramente acuisce tante caratteristiche di svanimento e di distacco dalla realtà.
Allora io vi ricordo il titolo, I Ronfi e la superamicizia, però Adriano, vorrei che tu ci dicessi com'è possibile arrivare ad avere questo libro.
Il modo più semplice è di andare online su Etsy, il negozio online,
certo,
e cercare Ronfo Market, e lì si trova la possibilità di acquistare questo libro e altre cose legate, altri libri e il pupazzo dei Ronfi, altre cose ronfesche.
Per tutte le età, ricordiamo, perché i Ronfi ormai abbiamo capito che hanno un pubblico completamente trasversale, che parte dai 2 e arriva ai 200 anni.
Ormai stanno imperversando, almeno vorrebbero imperversare dappertutto, per cui vediamo che cosa combineranno ancora.
Allora, grazie mille Adriano Carnevale di essere stato con noi.
Grazie a voi, Ronf a tutti.
Arriva il secondo indizio dell'audio game per indovinare il nostro videogioco misterioso di oggi.
These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer.
Dunque, gioco prettamente giapponese e soprattutto gioco di ruolo. Se sapete la risposta, scrivetela a nerd@rsi.ch, il nome del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il gioco stesso. Tra poco invece parliamo con il dottor Pira.
Ah, però, ma perché mi hai tirato il letto?
Scusa, stavo facendo le pulizie.
Ma scusa, perché lo butti?
Si era sporcato.
Ma adesso hai la finestra tutta rotta.
Oh, ma tanto fa caldo.
Ma così ti entrano i ladri.
Che cosa fanno i ladri?
Ti rubano le cose.
Vabbè, poi l'aggiusto.
Boh, vado. Ciao, papero.
Ciao, dopo.
Ecco, così suona Topo e Papero fanno le avventure, il nostro secondo consiglio a fumetti per l'estate. Oggi abbiamo scelto di consigliarvi tre libri che in qualche modo hanno qualcosa di, come dire, infantile nel loro modo di presentarsi. Però sono libri intanto stupendi e poi assolutamente adulti, cioè che vanno bene per tutti, non escludiamo che possano essere letti e amati anche da bambini, eh? O almeno questo potrebbe succedere nel caso di Topo e Papero fanno le avventure del dottor Pira. Lo trovate in tutte le librerie, stampato dall'editore Feltrinelli, il libro. Invece lui, il dottor Pira, lo trovate oggi qui a Nerd 3.0. Bentornato, Pira.
Ciao, grazie.
Grazie di essere di nuovo con noi per raccontare che cos'è questo libro.
Allora, Topo e Papero è una serie che ho già iniziato tempo fa, che prima o poi volevo portare avanti. E l'occasione è capitata con Feltrinelli. Tito Faraci, che è il direttore di Feltrinelli Comics, mi ha detto facciamo un libro. Gli ho proposto varie cose, tutte le cose che gli proponevo. Diceva, ah, bellissimo, perfetto. Allora ho detto, aspetta, ci penso un po'. Poi mi è venuto in mente che lui lavorava per Topolino, scriveva le trame. Mi faceva anche ridere proporli a lui Topo e Papero.
Ah, ho capito. Sei un arredatore. Per questo sposti tutte le cose in casa della gente.
Ma no, veramente?
Sì, lo so, secondo te le cose stanno meglio spostate diverse. Però, per esempio, questo mobile qua non sta bene qui. Io lo metterei là. Seria non serve, nemmeno questo.
Volevo fare la versione basic di Topolino, la versione funzionalista, diciamo, di Topolino. E poi nel tempo mi sono messo a leggere delle robe di Conrad Lorenz sull'etologia e altre cose così, Jane Goodall, ma per caso. Quindi è venuto fuori un misto strano che alla fine penso che con Topolino abbia poco a che fare, a parte il fatto che c'è un roditore e un oviparo. E poi soprattutto la riflessione che se dobbiamo umanizzare degli animali simili, un topo ancora riusciamo a capirlo, mentre capire l'esperienza di vita di un papero penso che sia quasi impossibile, dato che non è un mammifero, nasce da nuovo. E basta pensare che ci sono dei paperi che sono usciti dall'uovo, hanno visto Conrad Lorenz e hanno detto ecco, questa è la mia mamma.
Pronto, comando dei carabinieri.
Sono il ladro, venite a prendervi.
Vi prego, fate presto, confesso tutto, abito in via Valenti numero 6.
Stiamo chiacchierando con dottor Pira, possiamo dire veterano del fumetto italiano, se non ti offendi, Pira. Nel senso che tu hai iniziato davvero con le autoproduzioni e adesso, insomma, hai vissuto tutto il passaggio al digitale in qualche modo, che però ti ha toccato fino a un certo punto, perché il tuo metodo di lavoro è rimasto, credo, abbastanza simile.
Una cosa che ho visto da un sacco di anni, che capita dai tempi, fai conto, prima dei social, quando c'erano i forum, la cosa che capitava è che su dei forum totalmente distanti dal mondo del fumetto, come, non so, il forum del comune di Roma o dei fan del wrestling, mi arrivavano dei link o la gente mi segnalava che tipo ho parlato del tuo fumetto qua. E c'erano di solito 10 su 10 persone, ce n'erano 8 che dicevano ma che è sta roba, e 2 che invece dicevano ah, bellissimo, è la cosa migliore del mondo, la leggo da sempre, e quei 2 facevano amicizia poi. Mi capita che magari sul grosso pubblico è più difficile arrivare, ma sul pubblico affezionato non mi è mai capitato di conoscere un lettore che mi stesse antipatico. E ho iniziato a pubblicare fumetti online quando internet era ancora una roba avventurosa dove si navigava, quindi nel 96, fai conto. E quindi
male.
Il passaggio digitale è stato, cioè, era semplicemente fare le fanzine su internet ed è sempre rimasto così.
Dunque, dottor Pira, autore di Visivo, abbiamo detto, io vi ricordo il suo libro Topo e Papero, che secondo me non è divisivo per niente, nel senso che andate a darci un'occhiata, andate a vedere qualche preview su internet e vi sfido poi a non avere voglia di prenderlo. Grazie dottor Pira per essere stato con noi, ci risentiamo presto.
Grazie a te, ciao.
Grazie commissario.
Signor poliziotto, mi hanno spostato la casa.
Bravo Papero, sei un eroe.
Signor Papero, ha una dichiarazione da fare.
Ho molto sonno. Sì.
Di poche parole, come gli eroi.
Per avere la casa ho aspettato la morte di nonno. Per la moglie e il divorzio dell'amico mio, io aspetto, di lavoro aspetto.
Queste battute strane e un po' macabre sono la versione teatrale, che tra l'altro ha preso anche un po' di premi in Italia, comunque la versione teatrale del fumetto che andiamo a raccontare tra poco. Terzo consiglio di fumetti per l'estate. Abbiamo incontrato Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi, il dottor Pira, creatore di Topo e Papero. E ora siamo collegati con Michael Rocchetti, che è la metà parlante del duo Michael e Mirko, che sono particolarmente contento di ritrovare perché lui è stato ospite nella prima puntata di Nerd 3.0, nuova versione. E oggi lo ritroviamo, quasi 150 puntate dopo. E dunque, bentornato anche a te, Michael.
Ciao Michele, ciao a tutti.
Il nuovo libro di Michael e Mirko si intitola Ba, è il terzo volume della raccolta integrale degli scarabocchi di Michael e Mirko, che sono quei fumetti disegnati male, fatti di personaggi quasi senza forma e battute fulminanti. Cercateli su Facebook e Instagram se volete, gli scarabocchi di Michael e Mirko, quindi potete unirvi a questo esercito di centinaia di migliaia di fan che li segue. Però leggeteli anche su carta, perché davvero è un'opera che ti fa entrare dentro un mondo diverso, che riesce a essere, come dire, divertentissimo senza però essere mai allegro. Allora Michael, una serie che ormai da quanto tempo va avanti?
Allora, gli scarabocchi sono nati 20 anni fa, per sbaglio, come tutte le cose fatte bene sono nati per sbaglio. Però diciamo che li pubblichiamo quotidianamente su internet dal 2012, quindi sono nel 2022 sono 10 anni. In versione cartacea invece dal 2018 stiamo riproponendoli tutti in maniera con una collana ad hoc, si chiama Opera Omnia per la BAO, che è la raccolta di tutte le storie uscite su internet in maniera cronologica. Sono tutti scarabocchi in fila, come sono nati e come sono stati pensati e soprattutto come non sono stati pensati.
Gli scarabocchi erano già cult prima di internet, diciamo, però con internet insomma qualcosa è successo.
Gli scarabocchi sono nati sulla carta e sono tornati sulla carta. Internet è stata una parentesi che però è stata necessaria e internet non è stato altro che l'evoluzione di un'autoproduzione, quindi per me è stata la stessa cosa che facevamo in quegli anni, produrci dei fumetti spendendo dei soldi e per intascare altri soldi per riprodurre nuovi fumetti. Internet è servito a espandere questa cosa, è come autoprodurci e farlo vedere a tutti. È un punk istituzionalizzato, vedi, non riesco nemmeno a pronunciarlo, perché non dimentichiamo tanti di autori di oggi, che oggi sono professionisti, sono anche arrivati, approdati a case editrici enormi, istituzionali, altro non erano che delle persone di un bellissimo nichilismo, quello di produrre fumetti solo per i fumetti. C'è stato un momento in cui le nostre storie non avevano nessun approdo, non c'erano riviste per pubblicarli, non c'erano case editrici che li pubblicassero, non c'erano progetti che li accettassero. Era semplicemente l'amore per il fumetto, del fumetto per il fumetto. E tutti eravamo su questa stessa barca completamente sfondata che imbarcava acqua, in cui pubblicavamo fumetti semplicemente per la voglia di vedere fumetti nuovi. Ognuno comprava i fumetti degli altri, ognuno sponsorizzava i fumetti degli altri. Quindi diciamo che alla fine non c'è stato un grosso cambiamento nel modo di proporre i fumetti. Quello che c'è stato è la possibilità per noi autori di vedere quanto funzionassero questi fumetti. Quello sì. Scarabocchi sin dall'inizio nella versione cartacea è stato un sold out immediato, però erano 1000 copie portate in macchina con gli scatoloni a Milano, nacquero all'Happening Underground a Milano e Longcavallo, con una fatica immensa, che chiaramente quelle fatiche che si possono fare solo in gioventù. Internet ci ha permesso di far conoscere i nostri lavori anche agli editori. Gli editori sono trovati anche avvantaggiati dal fatto che oggi possono vedere che un prodotto funzioni, no? Banalmente.
Dunque, quello che posso dire io da questo lato è che se vedete in libreria, anche nelle librerie della Svizzera italiana, una bella copertina rossa con sopra scritto BA o qualche altro delle puntate di questa opera omnia degli scarabocchi, beh, prendete questo libro perché potrebbe, non dico cambiarvi la vita, ma sì, lo dico, dai, potrebbe cambiarvi la vita. Grazie Michael e Mirko per essere stato con noi.
Grazie Michele, grazie a tutti.
Abbiamo l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
You listening, Merc? One false move. That happens.
Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach.
Should have asked for more money.
Adesso forse l'avete capito, il titolo di questo gioco misterioso è un gioco di ruolo davvero famosissimo. Scrivete una mail a nerd@rsi.ch con titolo del gioco misterioso, il vostro nome e cognome e indirizzo completo e potreste vincere appunto il gioco. Nerd 3.0 finisce qui e entra in una pausa che durerà ben 2 sabati, ma torneremo sulle frequenze di Rete 3 alle 18.30 di sabato 22 agosto e poi naturalmente su rsi.ch, Play RSI in podcast. Quindi, un saluto da Michele Serra, buone vacanze a chi ci va, buona permanenza a chi resta, ricordiamoci di lavarci bene le mani e ci risentiamo presto.